tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Il Placebo, insomma, non mi fa impazzire sinceramente, hanno fatto di meglio, però vabbè, comunque Happy Birthday in the Sky la passiamo, anche perché sono i Placebo e quindi questo è il terzo estratto dal nuovo album che si chiama Never Let Me Go, primo disco di inediti in quasi 10 anni della band capitanata da Brian Molko, uscita il 25 marzo, quindi ci siamo quasi. Io vi ricordo che Stazione Birra presenta questa sera Impulse, i Pink Floyd, The Dark Side of the Moon e non solo, sabato 19 Silver and Gold, YouTube Tribute Band, domenica 20 Tributes League, il meglio della musica di Motorhead, Halloween e Black Sabbath, suonata rispettivamente dai Locomotive, dagli The Space Eaters e Bloody Sabbath, a Stazione Birra, via Palacanica 172, a Roma. Per info e prenotazioni stazionebirra.it oppure chiamalo 06 79 84 59 59, ripeto 06 79 84 59 59, media partner Radio Rock. E vi ricordo anche il 25 marzo, il giorno dell'uscita del nuovo album dei Placebo, ci sarà anche la serata di Radio Rock a Stazione Birra. Sarà un caso? Chissà, chi può dirlo. Intanto do il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno
e benvenuti nel Sollazzo del Pappagallo. Voglio iniziare subito a chiacchierare insieme, perché ci sono tanti film di cui occuparci e uno in particolare diciamo così attira la mia attenzione, perché sono molto curioso di sapere com'è il nuovo film di Paul Thomas Anderson, che è molto atteso, che si chiama Licorice Pizza. E quindi partiamo da qui, direi.
Allora, intanto mi vengono in mente due aggettivi: sorprendente ed entusiasmante.
Beh, bello.
È bello, sì, bello veramente. Nel senso che non so e non me ne frega niente se sia il più bello suo, non lo sia. Insomma, ogni volta che esce un film di Paul Thomas Anderson, soprattutto dopo Il Petroliere, c'è la corsa a dire il suo capolavoro, no? Il motivo è che sono tutti belli, cioè, sì. Soprattutto da quello in poi sono veramente tutti belli, tutti clamorosi. E ha poco senso, perché veramente, cioè, se quale è più capolavoro degli altri, no, a me non interessa. Mi interessa però che dopo Il Petroliere, dopo Master, dopo The Master, dopo Il Filo Nascosto, cioè dopo film di una tensione visiva, narrativa, formale enorme, no? Cioè, film anche di una certa cupezza, con questi personaggi che tiravano il filo della morale, del dolore il più possibile. Lui prende e fa una storia d'amore, tra l'altro tra le più banali possibili. Cioè, un ragazzo incontra una ragazza al liceo, ovviamente non è il liceo, non mi ricordo mai come si chiama in high school. C'è una differenza di età importante, lui ha 15 anni, lei 25, e si innamora lui, lei giustamente dice vabbè, sei ragazzino, che devi fare,
sì.
E cominciano ad inseguirsi per tutta, okay, la vita, no? Cioè, voglio dire, una cosa come 10 inverni. E però nelle mani di Paul Thomas Anderson diventa qualcosa di pazzesco. Uno, perché l'uomo più formale, ma nel senso positivo del termine, no? L'uomo che ha un'estetica talmente potente che la porta a un livello di perfezione totale, si concede un momento di freschezza e di libertà totale, quindi si permette di fare quello che vuole, di anche fare delle sgrammaticature. Il tono è giovanile, nel senso che sembra un primo film, un secondo film, e allo stesso tempo tu vedi tutta la potenza del suo cinema, tutta la sua capacità di riprendere, tutta la sua capacità di fare inquadrature pazzesche, tutta la sua bravura nel puntare su attori, tra l'altro attori fantastici, perché mentre i due attori sì, sono bravi, conosciuti, ma niente di che, due attori protagonisti, poi tutti quanti comprimari sono attori che o hanno lavorato con lui o che lo conoscono e che sono attori clamorosi, e non solo attori, da Tom Waits a Bradley Cooper, che consegnano ai loro personaggi, che spesso sono veramente poca roba a livello di pose, una pienezza, è come se avessero fatto una corsa a fare il film più bello. E quindi sembra quasi American Graffiti o Boogie Nights, perché poi siamo nella Hollywood del 73, siamo nella New Hollywood, si racconta anche questo, che incontra è stata la mano di Dio di Sorrentino, perché poi c'è tutta l'infanzia di Paul Thomas Anderson nella San Fernando Valley, cioè c'è anche la voglia di tornare indietro. Esattamente come Sorrentino fa un film completamente diverso per raccontare in qualche modo se stesso in maniera meno diretta di Sorrentino. Il risultato è clamoroso, è divertente, è commovente, è dolce, ma soprattutto ti dice che uno così, e questo dovrebbe dire qualcosa ai registi italiani, è arrivato dove è arrivato, in cui in fondo noi proprio come pubblico e come critica gli chiedevamo: fammi vedere quanto ti sei perfezionato oltre la perfezione che già, in cui già eri perfetto. Lui prende e dice: ma sai che c'è, ma che me frega, io torno quando facevo Ubriaco d'amore, torno quando facevo Boogie Nights e faccio una cosa completamente diversa, una goduria clamorosa. Poi probabilmente l'entusiasmo è dire è il capolavoro, probabilmente no, cioè, okay, ci sono film che preferisco, però quando uno così fa una cosa del genere io godo proprio, mi viene un'erezione, lo dico.
Bene, allora io sono contentissimo di questa erezione e a questo punto io direi, siccome c'è una colonna sonora da paura,
non so se è più lui o più te,
da paura, io direi di estrarre qualcosa dalla colonna sonora. In realtà il
colonna
trailer
sonora, colonna sonora proprio, sì, non una cosetta,
ho detto,
da Julie Tree di Nina Simone a Life on Mars di David
Life on Mars
Bowie.
È sul trailer, io andrei su
The Doors,
McCartney in The Wings con Let Me Roll It, ma potrei scegliere qualsiasi altra cosa.
Diciamo solo che su Paul Thomas Anderson, sì, bisogna dire, bravissimo regista, fantastico, sì, però se non fosse Paul Thomas Anderson non si potrebbe permettere quelle colonne sonore, e devo dire che nel suo caso le colonne sonore sono metà film. Beh, in questo caso in Magnolia secondo me sono proprio il caso esemplare. Qui, cioè, ha preso veramente il greatest hits degli anni 70, ha detto va bene, cioè, andiamo a
tutto,
vedere,
sì, sì,
andiamo a vedere su molto, Spotify molto, quali sono quelle più ascoltate e mettiamo dentro.
Senti, quindi giudizio Licor Spritz,
no,
di
si deve vedere, ma si deve vedere, si proprio vedere, per dire guardate, non accontentatevi della pigrizia dei piccoli e grandi maestri, ma guardate quanto si divertono questi.
Let Me Roll It, Paul McCartney and The Wings.
Bye.
Radio Rock Podcast.
Bene, si chiamano Black, hanno un nome complicatissimo, Rolling Blackouts Coastal Fever. Questa era la loro The Way It Shatters, fra le nostre 15 novità. Allora senti, caro Boris, prima di andare dritti sparati al secondo, perché questo fine settimana in particolare escono dei film molto interessanti e molto importanti. Abbiamo parlato hai parlato molto bene di Licorice Pizza, però prima Valentina che chiede: Boris, l'hai visto The French Dispatch con di Wes Anderson? A proposito di Anderson, un altro però, sì, ne abbiamo parlato, dimmi, vai.
Sì,
Boris.
Sì, è Anderson, com'era la battuta? Questo Guttuso è più Guttuso dei miei Guttuso,
sì,
no?
Sì,
cioè,
sì.
È questo Anderson è più Anderson dei miei Anderson, nel senso, sì, che Wes Anderson in French Dispatch ha fatto un film a uso e consumo degli appassionati del suo cinema.
Sì.
Al limite dell'annoiare chiunque altro, però io ho trovato geniale l'idea che facesse un giornale cinematografico in cui lui potesse scatenarsi in tutti i suoi generi preferiti e ci fossero anche qua una serie di suoi attori feticcio che lo aiutassero in questa specie di enorme showreel. E quindi ti diverti, non so neanche quanto lo puoi considerare un film, però è gustoso, dai.
Io, a proposito di Anderson, ho fatto una litigata, la discussione con mio fratello, che sai, mio fratello insomma vive a Tokyo, ci sentiamo a distanza ogni tanto, abbastanza spesso con vocali eccetera, e mio fratello è diventato adesso la tua nemesi, praticamente è diventato un wok, come si dice in linguaggio da giovanile, cioè praticamente wok sarebbe uno sveglio, cioè è quello molto attento al politicamente corretto, a tutte le varie istanze, e devo dire che forse ha ragione lui, nel senso che noi siamo due boomer vecchioni e che non riusciamo a capirle certe cose. E lui mi ha detto che ha visto L'isola dei cani, si chiama così in italiano, Isle of Dogs di Wes Anderson, e l'ha trovato orribile perché dice innanzitutto non ci sono donne nel film, e comunque c'è una tra i protagoniste, e poi dice che tra i protagonisti, e dice che la visione della, io non l'ho visto, però dà una visione maschilista e sessista della donna, e dice quindi io per questo motivo lo boccio. E io però gli ho detto: scusa, ma allora tutti quei film in cui si racconta una storia, no, di un serial killer, di un violento, non possono essere raccontate delle storie perché danno una visione sessista violenta di certi personaggi? Non
io
lo so,
rispondo sempre sul fatto che allora Seven,
com'è, ti è piaciuta a te L'isola dei cani?
Non particolarmente, ma non per questo
motivo.
E io rispondo sempre che allora Seven è una discriminazione nei confronti del genere maschile, perché Kevin Spacey è un serial killer, perché Brad Pitt è uno psicopatico,
sì,
cioè,
sì.
Non si può proprio, che Shakespeare era un misogino, cioè non la vuoi, Alexandre Dumas buttiamola al cesso, cioè la narrazione e la finzione sono un'altra cosa. Poi c'è chi è maschilista in maniera secondo me gratuita, e allora quello va combattuto, ma cioè è come se tu dicessi: vabbè, facciamo un remake dei Quattro Moschettieri, però tutte donne. Perché? Cioè la caratterizzazione maschile di quei personaggi è fondamentale nel racconto, no? C'è anche una grande...
Però lui ti risponderebbe, non voglio parlare del mio fratello, però lui ti risponderebbe che è fondamentale perché viviamo in un universo patriarcale, universo sessista e maschilista, che ha sempre creduto che i protagonisti dovessero essere uomini, e quindi non c'è mai stato spazio per le donne, ed è per questo che non ci sono state le Tre Moschettiere fino adesso.
Non è vero, nel senso che penso alla Casa degli Spiriti o a Cent'anni di Solitudine, no? Cioè ci sono storie in cui vengono anche esclusi gli uomini. Mi dirai, e quello però è un fatto di sistema industriale, che finché la maggior parte delle storie che vengono in mente agli sceneggiatori sono incentrate su uomini,
sì,
e quelle stesse storie potrebbero essere raccontate con la stessa efficacia non con uomini, allora io quello sono d'accordo. Però è un fatto industriale, non puoi secondo me mettere questo tipo di ragionamento sul singolo film.
Tra l'altro tra poco parleremo di, cioè, ho sentito che ci sono state polemiche su un film Io da una parte però un pochino queste qui le capisco, perché qualcuno ha detto il film Corro da te con Miriam Leone che interpreta una ragazza in sedia a rotelle, poteva essere, ci sono tante attrici in sedia a rotelle, perché non è stata scelta lei quando magari c'era l'opportunità, capisco il principio, c'era l'opportunità di far lavorare una ragazza che magari è sulla sedia a rotelle, è stata chiamata un'attrice invece tra virgolette normodotata come Miriam Leone. Magari ne parliamo quando parleremo di Corro da te, sì, però c'è anche questa polemica qui.
Cioè, a me non la condivido. Sempre, mi ricorda sempre quella stagione di South Park in cui viene fatto fuori un personaggio, mi pare arabo.
Sì.
Un personaggio fondamentale viene fatto fuori perché sì, lui è di Scientology e South Park prende per il culo Scientology.
Ok.
No? E pure Tom Cruise li attacca, sì, e questo si sente in dovere di andarsene perché sì, appunto no, è una setta quella inevitabilmente, si sente in dovere di andarsene facendo una grossa polemica e i due autori lo salutano dicendo finché c'era da fare soldi insultando cristiani, ebrei e musulmani non ha avuto problemi, adesso sì. E mi sembra un po' quello.
Okay. Tanto c'è Carlotta che ti dice: chiede a Boris quando a quando un film su Zelensky.
Penso presto.
È da film, la storia di questa persona.
A me quello che mi fa impazzire è che lui. Guarda, è una cosa che di cui stavo parlando. Possiamo dirlo, no? Facciamo uno spoiler sulla prossima settimana. Manderemo un'intervista che abbiamo fatto a Piero Pelù. Sì. Piero Pelù ha fatto I Cassamortari di Claudio Amendola, che è un film divertentissimo, che racconta anche il nostro rapporto con i social, che è un po' estremo. Ed è sempre il fatto del coltello, no? Il coltello può ammazzare e può tagliare la carne. E il social pure, i social hanno massacrato probabilmente questo mondo, Putin li ha utilizzati per far votare la Brexit, per non far eleggere Hillary Clinton, l'ha usato probabilmente per minare molte delle basi dell'Occidente, allo stesso modo però c'è uno come Zelensky che usa i social e usa la comunicazione moderna per operare quella resistenza che non potrebbe fare a livello armato, no? Cioè a me l'idea che uno come lui rischi la vita per rientrare nel palazzo presidenziale e girare un video ha una così forte valenza simbolica che solo quello basterebbe essere un film. Cioè potresti fare un film d'azione su come lui e i capi dei servizi, perché ricordiamolo che lui ha come scorta il capo e il vice capo dei servizi, perché lui ha detto io non è che voglio morire, però voglio essere col mio popolo e quindi non vado a fare il governo ombra in Inghilterra, in Germania come mi hanno proposto. Detto questo, siccome non sono cretino, mi prendo, tanto i servizi non mi servono a niente in questo momento, mi prendo i migliori per farmi da scorta. Tu immaginati solo un'ora e mezza in cui tu racconti come loro entrano nel palazzo presidenziale, girano il video e se ne vanno senza sparare un colpo. Cioè, ma certo, lui
è diventato un grande personaggio popolare ormai. Io spero soltanto che non succeda nulla di brutto a lui, perché veramente sarebbe una tragedia. È entrato proprio nel
livello. Posso dire una cosa cinica?
Sì.
Da, diciamo, un uomo di spettacolo.
Sì. Sarebbe meglio.
La morte renderebbe.
Funzionerebbe di più.
Esatto.
Forse anche nei suoi interessi, no?
Sì, anche perché sai qual è il pericolo? Che il suo nemico è il più grande manipolatore dell'era moderna. Di comunicazione,
sì.
Quindi il rischio è che se non muore, lo dico proprio col massimo cinismo possibile, a un certo punto
lo faccia diventare qualcos'altro,
o faccia diventare qualcos'altro, o impazzisce lui,
sì,
perché è normale, chiunque impazzirebbe, o peggio ancora tirerebbe fuori magari degli scheletri degli armati che tutti abbiamo,
sì,
e figura di un ex comico che suona il pianoforte col cazzo,
sì,
e il rischio è che questa persona, cioè purtroppo lui adesso ha deciso di diventare un simbolo e deve rimanere un simbolo. La morte è il più facile dei ricoveri, no?
Quando hai detto suonava il pianoforte col cazzo, è perché è vero, cioè l'ha fatto veramente.
Così.
Ricordiamolo, che bello suonare il pianoforte col pisello, come cantava Stefano
Rosso.
Che
bello suonare il pianoforte col pisello.
E lui, cioè, lui mentre cantava questo, lui lo faceva. Che scena meravigliosa. A proposito di voglio il video, ok. Allora,
no, il video c'è.
Video c'è.
Lui è con un suo collega. E la cosa più bella è, e là capisci che è un grande attore. lo suona come se fosse Pappano, mm-hmm. Cioè no, sta lì e ha la faccia non di quello che sta facendo una goliardata, ma che sta
serio. Sì, meraviglioso. Adesso cerchiamo, glielo giriamo. Allora, va bene, che palle l'attore, anche se è bravo deve interpretare tutti i ruoli. Vabbè, però ti risponderebbero che in realtà che probabilmente che alcuni non hanno la possibilità di, per esempio, la scelta che ha fatto il protagonista di Prison Break, che ha deciso di non interpretare più, ha fatto un coming out e ha detto io non interpreterò più personaggi non gay, per dare un segnale, è quella di dire purtroppo i gay, che poi i gay, vabbè, magari insomma nel caso dei disabili forse è ancora peggio, non vengono rappresentati, non vengono scelti, e quindi è un po' di meccanismo delle quote rose, se ci pensi, è una roba,
sì,
di questo genere.
Mi sembra un'autodiscriminazione.
Va bene. Senti, facciamo così: ascoltiamo Bad Moon Rising, che fa parte della colonna sonora del film di cui stiamo per parlare. Poi torniamo e ne parliamo. Rising. Sonora, questo capolavoro dei Creedence Clearwater Revival, del nuovo film di Roland Emmerich, che ritorna con Moonfall. Com'è, Boris, questo nuovo film di Emmerich?
Intanto vorrei dire però che voglio fare una polemica contro Pierfrancesco Favino, sì, e dire che i Craxi vanno interpretati solo dai Craxi.
Sì, esatto. Quindi detto, ci voleva Craxi, o poi Bobo Craxi poteva,
esatto, doveva fare Bobo Craxi.
Esatto.
E no, Moonfall, allora, cioè, vabbè, Licorice Pizza e Moonfall è bellissimo metterli insieme. Sì. Moonfall Emmerich, sì, dopo anni che cerca di distruggere la Terra in tutti i suoi film con lucertoloni, glaciazioni, invasioni aliene, chi ne ha più ne metta. Decide che poi in fondo è giusto anche far cadere proprio il cielo sulla Terra, no? In particolare la Luna. E non so se hai visto quella quella vignetta, che non, mi dispiace non ricordarmi chi l'ha fatta perché se lo meriterebbe, però dice: quando incontri un complottista opponigli una teoria ancora più complottista,
meravigliosa.
Che dice,
ma che tu credi ancora alla Luna, tu?
Esatto, vai, fatto, dice, io non penso che ci sia stato lo sbarco sulla Luna. Dice: perché tu credi alla Luna? È la trama di Moonfall.
Che è più o meno quello che faccio io con i pochi, per fortuna, amici che ho, diciamo, novax o complottisti. Cioè, esatto. Ma che,
è la trama di Moonfall. Cioè, nel senso che lui si fonda tutto sul fatto che la Luna in realtà non è la Luna.
Sì.
Ok, va bene. Detto questo, per far capire che livello di trash c'è in Moonfall, per salvare il mondo dalla Luna che sta cadendo, si fa un equipaggio di 3 persone, uno che è stato accusato di aver causato un incidente nello spazio che ha fatto sì che morisse uno del suo equipaggio e che nei 10 anni successivi si è dato all'alcolismo, quello che stava con lui, che non sta molto meglio, e poi mi mancava un terzo e ci mandano un blogger complottista. Ok, sì. In confronto la squadra di Armageddon, no, di Michael Bay, era una squadra di luminari, di scienziati. Moonfall è fighissimo perché Emmerich è l'unico ormai che si ostina a fare disaster movie in un mondo che è un disaster movie, ed è l'unico che ha capito che per fare un disaster movie adesso devi andare talmente oltre, perché il resto l'abbiamo già vissuto: una pandemia, la guerra, l'inizio di una possibile guerra nucleare. Cioè, certo, non siamo più quel pubblico che dice vabbè, si mette là e dice sì, l'asteroide, no, divertente, esatto. Ah, che bello, è catastrofico.
L'abbiamo già, no? Che l'abbiamo già visto.
Esatto, Deep Impact, benissimo, dai, sì, facciamo catarsi. No, adesso se vediamo una cosa, anche Walking Dead, diciamo, ma se i zombie, potrebbe esserci. Quindi lui costruisce una cosa assurda, soprattutto nei cieli, tra virgolette, per dirti puoi ancora divertirti pensando alla fine del mondo, se la fine del mondo è troppo assurda. Questo fa sì che sia un film di un trash clamoroso, in particolare nella prima metà, anche nei dialoghi, è un film assurdo. Mi ricorda una cosa con Bruce Willis che abbiamo visto recentemente, che è uscita solo con Amazon, di cui non ricordo nemmeno il nome, perché era davvero brutta. Ma Emmerich, come al solito, riesce a fare il giro e a diventare figo. Cioè, a un certo punto tu perdi il senso di credulità, perdi il senso dello spazio, del tempo e di quello che stanno dicendo, perdi anche il senso critico di dire ma che cazzo stai dicendo, e ti diverti.
Allora, dobbiamo chiudere, però ci sono 2 o 3 messaggi, su questo sarai d'accordo sicuramente. Cioè, mi scrive Eleonora, buongiorno Emilio e Boris, io molti anni fa trovai veramente sessista e misogino, al limite del sadico, Le onde del destino. Mi ricordo che volevo addirittura andarmene dal cinema, fermo restando che è un capolavoro. L'ho pensato solo io? No, credo
lui
anche
è
Boris.
Così, lui è così, ed è talmente però guarda che anche là io non me la sento di criticare Lars von Trier, che disprezzo anche per questo, per quello.
Sì.
Cioè, fa parte di una poetica. Poi, io sono d'accordo, Le onde del destino, Dancer in the Dark, li trovo fastidiosi anche per quel motivo. Devo dire che lui ha anche la capacità di riflettere su se stesso. Faccio sempre esempio del Grande Capo, in cui lui gioca proprio con i suoi eccessi. Però ripeto, cioè, non, che facciamo? Cancelliamo la rappresentazione del giudizio universale perché le donne,
certo,
sono troppo,
è chiaro, è chiaro, so. Piccole donne, Le streghe di Eastwood, di Eastwick forse, boh, serie TV come Sex and the City, a me sembra che esistano storie di donne, tra l'altro io trovo anche molto belle. Ok,
poi tra l'altro in questo periodo storico ce ne sono tante.
Chi sono le attrici italiane disabili? Sono brave come Miriam Leone? Però mio fratello ti risponderebbe non lo sappiamo perché non le fanno lavorare, ti risponderebbe mio fratello, credo, non lo so, adesso magari parlo per lui. Chi produce un film si assumerebbe il rischio di ingaggiare una sconosciuta in un film che magari è carino ma rischia di essere sbagliato, parlato da altri che invogliano di più, tipo The Batman,
ma spaccare
questo,
le gambe a Miriam Leone, potevamo fare anche questo,
e questa poteva essere un'idea che mi stupisco.
Vuoi la parte e sacrificati,
esatto, mi stupisco che non ci abbiano pensato. Vai, velocemente,
ho detto fratello che secondo questo criterio non dovremmo puntare al cesso il 98% della letteratura mondiale di tutti i tempi, dall'Ilia dell'Odissea in poi.
Va bene, avanti, vai, sentiamo chi c'è, velocemente, vai.
L'hanno fatto con Ghostbusters, il risultato è stato orribile.
Lo so.
Da dimenticare.
Bene, avanti.
L'hanno fatto anche con Ocean's Eleven, se per questo.
Sì. Vai, avanti, sentiamo. Invece i neri nel 700, l'inglese cos'era? Non mi ricordo più cos'è. Neri nel.
Sì, quella però è una storia originale. Cioè, tu dici.
Ah, tu dici, ok.
Fai un falso storico.
Certo.
No, fai un falso storico. Però può interessarmi di più.
C'è una visione
cioè,
particolare.
Può interessarmi di più. Certo. È già una cosa diversa. Certo, poi io l'ho trovato forzato, no?
Sì.
Però per esempio la Cenerentola rivista e scorretta in quella maniera a me ha divertito.
Certo.
Cioè, se è un elemento narrativo interessante.
È praticamente il doppiatore di Chef che dopo la puntata che fece Scientology, lui facendone parte
va bene.
Se ne tirò fuori e i produttori di South Park in tutta risposta fecero una puntata per per tagliare poi via dalla serie il suo personaggio, dove praticamente lo facevano passare per una sorta di mangia bambini pervertito.
Perfetto, benissimo.
Buongiorno. Ciao, mi sembra che comunque il meccanismo di demonizzare un pochino Zelensky già sia partito almeno da un paio di giorni, che comunque c'è quel dubbio che viene instillato sul sì, ok, Putin è un bastardo, ma Zelensky chi è? Gli ucraini chi sono?
Bene, allora chiudiamo con Boris, velocissimo, abbiamo accennato, purtroppo non abbiamo tempo di parlarne, ma insomma sicuramente lo faremo anche nelle prossime settimane. Abbiamo accennato a Corro da te velocemente, e poi se vuoi dire qualcosa su Reflection che ci manca e di cui non abbiamo parlato.
Guarda, Corro da te è interessante, a me Riccardo Milani piace sempre, sempre molto misurato, molto delicato. Beh, bravo per Francesco Favino nella parte di questo playboy che si farebbe anche i comodini e che a un certo punto vede come una sfida Miriam Leone su una sedia a rotelle.
Sì.
Ci credo.
Sì.
Aggiungo. E, è un remake di un film francese. Secondo me ha un solo difetto quel film.
Okay.
Il film francese aveva il coraggio di essere anche molto scorretto, mantenendo una correttezza di fondo. Lui a toni altalenanti riesce ad essere molto scorretto, in altri casi invece troppo accomodante.
Okay.
E si vede soprattutto nel personaggio di Favino, che a volte è troppo romantico, a volte è troppo cinico, un po' alla Gassman.
Sì.
E Reflection, film ucraino molto interessante, una delle cose positive della guerra in Ucraina è che stanno uscendo dei film ucraini molto molto belli, ve lo consiglio.
Sì.
Aggiungo un'altra cosa bella. Film d'animazione pazzesco.
Sì.
Su la realtà virtuale, sugli avatar, dove però non c'è assolutamente il messaggio la tecnologia viene demonizzata, ma più che altro dire sia agli adulti che ai ragazzi che la ricerca di equilibrio tra queste due vite è un passo necessario verso il futuro, e con un livello di qualità dell'animazione che è pazzesco.
Perfetto, facciamo un brevissimo riepilogo, solo giudizio, quindi abbiamo detto partiamo da Reflection,
si può vedere,
poi Moonfall
si poticchia, però poi Licorice come fai a non pizza divertirti? Si deve? Si deve?
E Corro da te?
Si può.
Bene, grazie, chiudiamo qui il Sollazzo del Pappagallo, tra pochissimo Gagarin con Boris Sollazzo e Tatiana Fabrizio. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con trasmissione palleggiata tra Milano e Roma, perché avremo due terzi del The Rock Show in onda da Milano e un terzo, cioè io, sottoscritto, e invece qui negli nostri studi
di
Roma.
Martinit.
Sono al Teatro Martinit, io sono in diretta dal Teatro Martinit di Milano, ricordiamolo. Io sono a questo punto indeciso, vorrei andare a Pesaro, che so, anch'io da qualche parte, che so.
A Napoli.
Sì, questa è una bella idea. Ciao a tutti, grazie, buon weekend.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show, tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.